voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Nel cuore di Brusio, a pochi passi dal confine italo-svizzero, sorge Casa Besta, una dimora che racconta molto di più di ciò che mostra a prima vista. Nata come casa contadina prima del 1600, fu trasformata nel XVIII secolo in una residenza signorile da famiglie valtellinesi costrette a spostarsi nei Grigioni per ragioni religiose. La puntata di questa sera andrà alla scoperta del nuovo museo etnografico che è stato allestito anche attraverso un processo partecipativo con la comunità locale e il sostegno di fondazioni e il programma Interreg Sconfinati. Subito la parola allo storico Andrea Tognina, che ha fatto parte del team che ha curato la nuova veste del museo etnografico.
Ora ci troviamo nella stua della Casa Besta, che è una sala foderata di legno e che è una testimonianza importante della storia di questa casa. La Casa Besta era in origine una casa contadina, conosciamo la storia precedente all'arrivo della famiglia Marlianici dalla Valtellina, ma a un certo punto, all'inizio del Settecento, la casa è stata trasformata da dimora contadina in una residenza signorile, abbastanza modesta come dimensioni, ma con degli arredi che testimoniano il livello sociale delle famiglie che l'abitavano. La sala è stata costruita presumibilmente attorno al 1730, su incarico di Michele Marlianici, che era rappresentante di una famiglia della nobiltà sondriese. I Marlianici non possono più risiedere in Valtellina in maniera continuata per motivi religiosi in seguito al conflitto tra cattolici e riformati durante i torbidi Grigioni, e quindi un certo numero di famiglie valtellinesi dell'aristocrazia che ha ancora interessi economici in Valtellina trasferisce almeno temporaneamente la residenza a Brusio, acquista delle case per poter seguire da qui gli affari, per poter seguire la gestione dei beni in Valtellina. Allora Michele Marlianici arriva qui, sposa una fonplanta, quindi una rappresentante dell'alta aristocrazia grigionese, e ristruttura la Casa Besta, è la sua dimora principale in un certo senso, anche se continua a recarsi in Valtellina per curare i suoi interessi. Marlianici tra l'altro è, si potrebbe dire, il fattore dei Fonsalis in Valtellina, quindi riscuote gli affitti dei contadini che lavorano i terreni che appartengono alla grande famiglia dei Salis, e i proventi di quelle attività e dei suoi beni in Valtellina in parte li reinveste anche a Brusio, dove diventa un prestatore di denaro e anche nel brusiese acquisisce molti beni immobili, quindi diventa una figura centrale nell'economia brusiese di inizio Settecento.
E a questo punto lasciamoci condurre idealmente da Antonia Marsetti alla scoperta di questa antica dimora.
Siamo Brusio, Casa Besta, ci troviamo adesso a Pianterreno, dove è allestito il museo etnografico nell'ambito di un progetto che è partito all'inizio del 2024, è stato completamente ristrutturato con un nuovo allestimento.
Piero Pola, presidente della commissione Casa Besta, quindi non potevo avere un miglior cicerone in questo viaggio che ci porterà alla scoperta del nuovo museo di Casa Besta. Piero Pola, quanto avete investito?
Per l'allestimento sono stati investiti più di 100.000 franchi, coperti dal comune ma anche da sponsor, da fondazioni che ci hanno sostenuti e anche da un progetto Interreg.
Parliamo di una ristrutturazione, perché qui non si parte da zero, c'era comunque già un fior di museo etnografico.
C'era un museo che è stato aperto nel 2000, quando Casa Besta è stata completamente ristrutturata, grazie anche al promotore Dario Monigatti, che da lui era appunto partita l'iniziativa già negli anni 80 di ristrutturare Casa Besta, e da qui è partito il primo museo etnografico. Col tempo abbiamo visto che c'era necessità di una ristrutturazione, di rivedere un po' gli spazi, anche le varie esposizioni, per cui si è partiti con questo progetto. Finalmente l'abbiamo potuto anche inaugurare. I temi sono di per sé rimasti uguali come prima, li abbiamo un po' ampliati, li abbiamo declinati in altro modo, e i temi forti, quali il contrabbando, l'agricoltura o l'artigianato, sono rimasti, ma il nuovo allestimento dispone di molte più infografiche, per cui anche il visitatore può informarsi per conto proprio delle peculiarità di cosa offre il museo e delle peculiarità di Brusio.
Allora Piero Pola, iniziamo questo tour?
lo iniziamo presso la saletta d'accoglienza, saletta d'accoglienza che prima era l'ufficio del presidente di circolo. E qui la lascio nelle mani di Achille Pola, che è stato il coordinatore di questo progetto.
Achille Pola, buonasera. Questa prima saletta ci accolgono appunto dei pannelli molto ben fatti, con delle foto, con dei testi sia in italiano che in tedesco, ed in questi testi leggiamo ovviamente i temi principali, quindi il museo, il territorio, il confine, oltre ad un omaggio anche a chi nel tempo ha reso grande Casa Vesta come la troviamo oggi. Essendo un museo ci sono anche degli orari di visita.
Noi adesso abbiamo previsto un'apertura del museo straordinaria fino alla fine di ottobre, 2 giorni alla settimana. Prima avevamo soltanto il sabato e da quest'anno, col rinnovo del museo, abbiamo pensato di aprire il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 14.30 alle 17.30. Abbiamo reclutato nuove forze come anche custodi del museo, perché il museo cambia parzialmente modalità. Saranno sempre ancora possibili le visite guidate su prenotazione, ma il museo diventa effettivamente un museo classico, dove uno entra, il visitatore entra, può fare il percorso didattico da solo, senza bisogno di una guida. E questo è il grande cambiamento.
Achille Pola, come ha inciso il confine su questo territorio?
Ma il confine è sempre stato determinante per questo territorio, almeno dal 1800 in avanti, perché è stata fonte di commerci sia da una parte che dall'altra del confine, e Brusio, diciamo, specialmente nel Novecento direi, ne ha approfittato. Però ci sono già stati i primi commerci di vino e anche tabacco, sono iniziati già nell'Ottocento.
La saletta d'accoglienza l'abbiamo vista, andiamo a vedere.
Ci spostiamo di qua e andiamo a vedere chi ci presenta la prima sezione del museo vera e propria, che è parzialmente nuova. Qui abbiamo voluto inscenare un negozio di frontiera, e ad accoglierci c'è ancora Piero.
Piero Pola, che fino a qualche anno fa lei un negozio di frontiera l'aveva.
Infatti fino a una decina d'anni fa ho gestito un negozio di frontiera, e questa è una delle vere e proprie novità del museo, che appunto a Côté del Contrabbando abbiamo voluto allestire proprio il tipico negozio di frontiera come avevamo noi negli anni 60 fino a fine anni 70-80. Questa scatola dei cioccolatini è proprio d'epoca, sono veri, hanno più di 40 anni, non si possono naturalmente più mangiare, però li abbiamo trovati in un negozio proprio presso la frontiera, che era stato chiuso verso fine anni 80, e dove in questo negozio la merce è rimasta come è stata lasciata 40 anni fa, quando è stato chiuso.
Quindi avete attinto a piene mani per allestire questa saletta?
Sì, grazie anche alla disponibilità delle famiglie proprietarie abbiamo potuto attingere a piene mani a questi prodotti ancora presenti in quel negozio per poterli esporre qua nel nostro museo di Casa Vesta.
Parliamo di commercio in zona di confine, qui si è lavorato a fasi alterne.
Gli anni d'oro, mi viene in mente il traffico che c'era a Campocologno, questo paese di confine in cui lungo la strada principale ogni stabile, ogni edificio aveva il proprio negozietto piccolo o grande che si affacciava sulla strada. Ora, passando dalla strada principale, si vedono tutte queste case chiuse, tutto desolatamente vuoto. Fa un po' di tristezza, e se si pensa grande traffico che c'era anche solo fino a 30-40 anni fa.
Lei è stato forse l'ultimo ad abbandonare il settore. Alla fine non era proprio più conveniente resistere.
Alla fine non era più conveniente resistere, specialmente dopo il 2015, quando la Banca Nazionale Svizzera ha mollato il cambio sull'euro, che era stato fissato a 1,20, e da quel momento i nostri prodotti sono diventati troppo cari per la clientela italiana, e quindi per tipici negozi che puntavano su una clientela al 90% italiana è stato praticamente impossibile poter sopravvivere.
Qui, oltre al negozio, c'è anche un'altra parte della sala che è dedicata all'agricoltura, quindi commercio e agricoltura. Due facce, possiamo dire, della stessa medaglia.
L'allestimento sull'agricoltura era presente anche prima, l'abbiamo rimodellato. È importante sapere che fino al secondo dopoguerra la popolazione qua viveva oltre il 50% dell'agricoltura, dei prodotti dei campi, dei prodotti caseari, degli alpeggi, e questo è importante che lo si sappia.
Oggi possiamo dire dire che queste attività quasi sono abbandonate.
Sono ancora presenti in parte, ma non sono più il perno della nostra economia, delle nostre attività.
Allora, lasciamoci alle spalle il negozietto.
Entriamo in una seconda sala etnografica, dove colpisce la presenza di un enorme cavallo con un carro, con il fieno. Questo cavallo è proprio un po' il simbolo di tutto quello che c'è a Brusio, simbolo dell'agricoltura, simbolo dei trasporti, simbolo anche del contrabbando stesso, perché all'interno del fieno si nascondevano prodotti che poi venivano contrabbandati verso l'Italia. E in questa prima sala etnografica che colpisce anche è il nuovo allestimento dedicato al contrabbando.
Un tema questo veramente nevralgico per la zona di Brusio e anche in più epoche, perché non sempre è stato florido come quello degli anni 30, 40, 50, ci sono stati anche dei periodi di magra.
Ci sono stati periodi di alti e bassi, come normale che ci sia in una zona di frontiera. Per l'argomento del contrabbando darei la parola ad Andrea Tognina, storico. Andrea Tognina, in tutto questo contesto di rinnovo, si è occupato dell'allestimento della quasi totalità dei testi.
Immagino che sia stato un lavoro impegnativo.
La vera difficoltà di questi testi è riassumere in poche parole temi che sono ovviamente più complessi, quindi bisogna capire qual è davvero il messaggio centrale che si vuole far passare. Ma c'è anche un lavoro di anni di conoscenze già acquisite, c'è stata anche una ricerca specifica per questa mostra, sono tornato a occuparmi un po' del mio paese di origine, per così dire, quindi sì, c'è stata anche molta ricerca, molte domande, molte discussioni anche all'interno del gruppo che ha allestito la nuova mostra.
Parlavamo di contrabbando e dicevamo che appunto è un momento nevralgico, comunque importante, della storia di questo paese, nel bene e nel male.
Contrabbando segna tutta la storia contemporanea del comune di Brusio, dal momento che la Valtellina si stacca dal Canton Grigione e poi quindi dalla Svizzera, e questa frontiera, che prima era una frontiera che univa due territori bene o male parte di uno stesso Stato, diventa una frontiera di Stato. Dall'altra parte della frontiera prima c'è la Repubblica Cisalpina, poi l'Impero Austro-Ungarico, poi l'Italia Unita, e quindi attraverso questo confine, attraverso la differenza di sistemi economici tra le due parti della frontiera, si sviluppa un forte traffico di contrabbando, che non è diverso dal fenomeno che conosciamo anche in Ticino, in Vallese, che qui ha forse la specificità di sovrapporsi a una storia di relazioni molto strette e anche una situazione di frontiera non molto ben definita, visto che la parte bassa del comune di Brusio a lungo ha fatto parte del comune di Tirano, ci sono molte proprietà valtellinesi in territorio, poi diventato elvetico nel corso dei secoli, e quindi anche una, diciamo, una normalità nel passare la frontiera per gli abitanti di queste zone, e anche una, in fondo, incomprensione per le frontiere nazionali.
E va detto che, come dappertutto, il contrabbando è stato non solamente l'ossatura del commercio, ma è stata anche, diciamo, una colonna portante per molte famiglie.
Ovviamente il contrabbando offriva possibilità di lavoro, un'economia abbastanza limitata, senza molti sbocchi, abbastanza marginale anche, e quindi la possibilità di guadagnare anche relativamente bene trasportando, almeno negli anni classici del contrabbando dalla Svizzera all'Italia, trasportando i sacchi si guadagnava comunque più che lavorare in fabbrica o lavorare ai campi, e ha naturalmente offerto alle famiglie, soprattutto contadine, un guadagno supplementare molto benvenuto.
Però non per questo non c'erano delle tradizionali attività artigianali. Vedo qui che avete appunto allestito più di un angolo, perché è proprio un'intera parete, il falegname, lo scalpellino, l'arrotino, il calzolaio con tanto di testi, quindi si lavorava.
Diciamo, prima che il sistema di produzione industriale, di distribuzione soprattutto, arrivasse fino negli ultimi angoli delle vallate alpine, è evidente che nei villaggi era necessario riparare le cose, costruirle, costruire gli attrezzi, farsi le scarpe, tutte queste cose. Quindi questa non è una specificità brusiese, ma nei paesi si sviluppava un certo tessuto artigianale che permetteva alle persone di avere a disposizione gli attrezzi, gli indumenti, gli oggetti necessari alla vita quotidiana.
Prossima sala.
Nell'ultima sala c'è Daniele Papacella, che ha avuto anche lui un ruolo molto centrale nell'allestimento e che potrà spiegare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici la parte dedicata qui agli attrezzi agricoli e anche al turismo.
Devo dire che il mio contributo è stato soprattutto iniziale, quando abbiamo discusso su quali possibilità c'erano di rinnovare la mostra, e abbiamo anche consultato la popolazione, abbiamo fatto una serata pubblica, abbiamo fatto un sondaggio online per capire che museo ci vuole per Brusio. Alla fine pensavamo di ridurre i temi in maniera massiccia, invece no, la popolazione che ha partecipato, erano 40 comunque di persone, hanno detto no, per noi l'agricoltura è importante perché è il nostro passato ed è una pagina della nostra storia che vogliamo raccontare. Difatti qui in questo angolo abbiamo raccolto in maniera sistematica gli oggetti della collezione della Casa Besta, in parte appesi al soffitto in maniera abbastanza scenografica. C'è l'aratro, ci sono le zappe, ci sono questi oggetti che in questo nuovo contesto assumono un nuovo volto.
E va detto anche che Brusio, da questo punto di vista, quando parliamo di agricoltura non dobbiamo immaginarci la viticoltura, per dire, o gli ulivi che crescono adesso. Si parlava di tabacco e non c'era un campo che non fosse coltivato a tabacco all'epoca, ed era una cosa anche abbastanza inusuale.
Innanzitutto, grazie ai terrazzamenti, i brusiesi hanno espanso al massimo la terra coltivabile, perché qui il terreno è poco, la valle è stretta, eppure attraverso un lavoro secolare di costruzione hanno veramente ottimizzato il territorio, portando l'acqua con dei canali ovunque, permettendo di rendere fertile questo territorio. La seconda cosa è che sono fra i primi nei Grigioni ad abbandonare l'agricoltura di sussistenza classica, cioè quando nasce il turismo in Engadina, dove chiaramente non cresce niente, i brusiesi si sono reinventati agricoltori producendo le verdure per gli alberghi engadinesi. Di conseguenza hanno individuato un nuovo commercio che ha permesso loro di avere una nuova fonte di sussistenza, che non è più l'agricoltura classica destinata al sostentamento della famiglia, ma appunto è un commercio. E questo l'hanno imparato presto, già dagli anni 40 dell'Ottocento, e già lì si è cominciato anche a coltivare il tabacco, che non è nemmeno un alimento, insomma, ma è un prodotto per la lavorazione, un prodotto di piacere. Oggi chiaramente ha una connotazione negativa perché sappiamo che è cancerogeno, però diciamo in quel periodo era chiaramente anche un bene di lusso molto richiesto, e coi dazi che c'erano allora chiaramente era anche un prodotto che aveva una sua redditività. Qui c'è proprio questa focalizzazione sul tabacco che è particolare ed è comune per esempio a Brissago, al Ticino.
Io mi domando, adesso uno che verrà a visitare questo museo queste cose non le sentirà, come farete a dare tutte queste informazioni?
La visita guidata rimarrà un elemento centrale di questo museo, e abbiamo 5-6 guide che da anni si occupano di portare in giro i turisti, e adesso dovranno chiaramente ricalibrare il loro percorso, ripensare il loro modo di portare i visitatori attraverso la storia di Brusio. E io sono anche curioso di sapere come faranno questo cambiamento, come riusciranno ad adattarsi a questo nuovo ambiente in cui c'è più spazio, in cui la gente può vedere meglio le cose, però è anche tematicamente più complesso perché abbiamo inserito molte informazioni, abbiamo cercato di andare in profondità anche con della ricerca storica sui vari temi, e di conseguenza anche loro forse devono reinventarsi.
E allora andiamo a conoscerle. Marisa Del Tenno, Angela Brunoldi, buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Allora chiedo a voi, questa veste rinnovata di questo museo come la trovate?
Molto bella, c'è stato un rinnovamento totale con inclusione ancora di cose nuove.
È stato un rinfresco veramente eccellente, anche perché gli oggetti prima si perdevano un po' e adesso, specialmente sull'agricoltura così in fondo, si vede veramente bene.
Non parleremo più del tabacco perché non c'è più niente, perché è stato trasportato tutto al Museo del Tabacco nuovo. E racconterò del contrabbando, delle storie e anche delle cose dell'agricoltura, degli oggetti, del calzolaio, del falegname, un po' come facevo prima quello.
Però in più abbiamo queste cartoteche che anche per la traduzione sarà molto più
semplice.
Sì, più semplice, perché ci sono tanti svizzeri tedeschi o gente che non parla l'italiano.
L'offerta di Brusio dal punto di vista museale è sicuramente cresciuta.
Sì. Sì, sicuramente sì, con il Museo Casa Besta e il Museo del Tabacco, sono due realtà adesso separate, ma collegate lo stesso, no?
Forse ci chiederanno di aiutarli per il tabacco, così, perché non ci sono tante guide in giro che aiutano, però sicuramente possiamo aiutare anche noi, no?
Io vi ringrazio, allora buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Grazie mille.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.